È successo all'improvviso, come fosse un caso, un disegno capriccioso di una volontà superiore. Come Thanos che in Infinity War cancella con uno schiocco di dita metà della popolazione dell'universo, compresi i supereroi. Nel film della Marvel, per pura coincidenza del destino, Hulk si salva. Ma nel calcio degli anni 2000 Hulk scompare. Implode su se stesso, svanisce come un'allucinazione collettiva. Nel primo decennio del secolo i grandi rimpianti del football brasiliano sono due. Ma se del declino di Alexander Pato eravamo costantemente informati da una sequenza sconfortante di diagnosi, esami e bollettini medici, di Adriano, Leite e Ribeiro non abbiamo saputo nulla per molto tempo. Abbiamo potuto solo sospettare, sempre più stupefatti e sopraffatti, che qualcosa non andasse. La sensazione di rimpianto è la stessa, indelebile così come il ricordo, perché chi c'era lo sa. Lo sa che tra l'estate 2004 e l'estate 2005 Adriano è stato il centravanti più forte del mondo. Allora, noi di Cronache abbiamo una prerogativa chiara, ovvero portare in rete qualità e informazione. Ma tra tanti contenuti e tanti progetti è sempre più difficile garantire sempre gli stessi standard. Per questo motivo le nostre partnership sono fondamentali per permettere a voi di godere di queste storie e a noi di raccontarle. Il partner di questo video è Trade Republic, la principale piattaforma di risparmio e investimento in Europa. Con oltre 4 milioni di clienti, Trade Republic vanta una tecnologia facile da usare e accessibile a tutti. 5 minuti per aprire un conto sul cellulare e 3 click per investire o creare un piano di accumulo per il lungo periodo. La figata di Trade Republic è che puoi guadagnare anche senza investire, semplicemente depositando i tuoi fondi. Infatti, la liquidità non investita viene remunerata al 4% annuo, con interessi pagati ogni mese. Per chi invece volesse investire, ci sono diversi piani di accumulo in ETF o azioni che sono completamente gratuiti, con investimenti personalizzabili. Scegli tu l'importo e la cadenza che preferisci. Mentre i piani di accumulo sono totalmente gratuiti, gli investimenti singoli prevedono un euro di commissione fissa. Puoi trovare azioni, obbligazioni, ETF e anche cripto. Inoltre, a breve arriverà anche la rivoluzionaria carta di Trade Republic, la prima carta che permette di investire spendendo. Potete già iscrivervi alla lista d'attesa una volta creato un account. L'obiettivo dichiarato di Trade Republic non è incentivare il trading, ma rendere il mercato finanziario più semplice e accessibile. Al link in descrizione trovate tutte le informazioni per conoscere meglio Trade Republic ed iniziare a guadagnare investendo in modo semplice e sicuro.
O garoto de 17 anos entrou no jogo e no primeiro lance empata a partida no Morumbi.
Il telecronista si esalta perché sul prato del Morumbi di San Paolo è nata la classica stella. Il diamante grezzo ma purissimo, i cui margini di miglioramento si vedono a occhio nudo. E uno si immagina il massimo. Qualcosa che forse può andare persino oltre Ronaldo il fenomeno, che nel 2000 si trova nel pieno del suo personale calvario. E qualcuno inizia a sospettare che ormai sia il passato. Il 6 febbraio 2000, Adriano debutta con la maglia rubro-negra del Flamengo in una partita valida per il torneo Rio-São Paulo, lanciato in campo al posto di Mauro Fonseca, detto Maurinho, con la A. L'idea dell'allenatore Paolo Cesar Carpegiani si ripaga all'istante, dopo pochi minuti, con il primo gol della carriera da professionista del non ancora imperatore. Gli addetti ai lavori già lo conoscono, perché tre mesi prima, novembre 1999, ha fatto parte dei 18 convocati del Brasile ai mondiali Under 17 in Nuova Zelanda. Mondiali vinti proprio dal Brasile in finale contro l'Australia. Lui non ha mai segnato, ma è stato l'attaccante titolare della Seleção, in semifinale e in finale, in un'edizione senza grosse stelle, in cui il capocannoniere, il ghanese Ismael Adó, avrà una carriera anonima spesa tra Israele, Cipro e India. Il numero 10 del Brasile si chiama Kaká, ma non è quello che pensate voi. Si scrive con due C. C-A-C-A, e nemmeno lui farà grossa strada. Questo Adriano lo conosce anche l'Inter, che in Nuova Zelanda ha spedito un osservatore, Adelio Moro, che ha prontamente segnalato alla società. Potrebbe arrivare già nel gennaio 2001, su spinta ulteriore di Salvatore Bagni. Ma la crisi economica in Sud America rallenta le operazioni e a quel punto l'Inter di Marco Tardelli, piuttosto male in arnese, preferisce puntare sull'usato sicuro, ovvero Marco Ferrante. Ma adesso, per immaginare i primi sei mesi dell'anno solare 2001, pensate a un montaggio alternato in cui, mentre il convalescente Ronaldo non gioca un solo minuto in una partita ufficiale, e mentre l'Inter arranca tra risultati umilianti, contestazioni e motorini lanciati dal secondo anello, Adriano scala alla velocità della luce il suo personale Panda Azucar, il pan di zucchero che domina Rio de Janeiro. Sulla panchina del Flamengo è seduta ora una leggenda come Mario Zagallo, 70 anni, che addestra Adriano a diventare qualcosa di spaventoso. Al Mondiale Under 20 in Argentina, estate 2001, fa cose eccezionali. Segna due gol all'Iraq, uno al Canada, uno all'Australia, uno al Ghana.
Olha o Adriano! Gol!
L'Inter a questo punto capisce che non si può più aspettare e impalca col Flamengo un'operazione di fantasia carioca. Una triangolazione con il Paris Saint-Germain, con cui detiene le due metà del brasiliano Vampeta. Un pacco epocale che nell'Inter ha fatto in tempo a giocare 8 partite ufficiali prima di sprofondare nell'oblio. Ma ecco che Vampeta torna utile. Il Flamengo lo acquista scambiandolo con due giocatori. Così al PSG va l'attaccante Reinaldo, 22 anni, e all'Inter, appunto, va Adriano. Il Corriere della Sera dà la notizia dell'arrivo di Adriano il 10 agosto 2001 con 11 righe piuttosto anonime. Visite mediche, contratto di 5 anni, ma futuro ancora incerto, come è normale che sia, in una rosa che comprende Vieri, Recoba, Callon, Ventola, per non parlare del fenomeno che sembra sulla via del ritorno. L'Inter deve ancora decidere se resterà a Milano o se verrà dato in prestito per un anno, al Venezia o al Bordeaux. Le prime ore da interista di Adriano seguono un copione prestabilito se vivi in uno spogliatoio italiano. Sei un attaccante brasiliano, sei sconosciuto e allora tutti ti chiamano Aristoteles, come il protagonista dell'allenatore nel pallone, Collino Banfi. Ma a stravolgere le prospettive basta un centinaio di ore e un singolo gesto tecnico, che Adriano ha l'accortezza di eseguire nel teatro calcistico più importante al mondo. Succede la notte di Ferragosto, quando alcuni milioni di interisti hanno rimandato il falò in spiaggia per restare a guardare su Rai 1 i minuti finali del trofeo Bernabeu. Real Madrid-Inter bloccato sull'1-1. Ha segnato Vieri, ha pareggiato Hierro. Ne mancano 8, compreso il recupero. Innanzitutto Vieri ha lasciato il posto ad Adriano e fin qui tutto normale. Ma poi quello sconosciuto, che fin lì stimola soltanto banali giochi di parole con l'Adriano più famoso d'Italia, quello molleggiato, che è anche un grande tifoso interista, beh, quest'Adriano qui a un certo punto inizia a portarsi a spasso l'intera difesa dei Galacticos. Semina Salgado e Ivan Campo, finché viene falciato al limite dell'area da Hierro. Furibondo con l'arbitro, forse perché sta sentendo arrivare un pericolo che si aspettava. Materazzi e Seedorf discutono su chi deve battere la punizione dal limite. Poi Seedorf si impone e costringe Matrix a cedere il passo al futuro. Gli sono bastati 4 giorni per verificare la qualità del piede mancino del ragazzino. E allora Adriano prende la rincorsa e poi una fucilata. Di quelle che gli spagnoli definiscono tecnicamente zurdazo, un sinistraccio.
Che impressionante zurdazo, come l'ha metido.
Senza aver nemmeno avuto il tempo di immaginare un'esultanza, Adriano inizia a correre con l'indice alzato, come farà 9 anni dopo José Mourinho, in un altro stadio spagnolo. E il fenomeno, seduto davanti alla TV, alza il telefono e lo chiama direttamente negli spogliatoi, come se fosse il presidente della Repubblica. Che poi, per un brasiliano, il peso istituzionale più o meno è quello. Ho iniziato a 7 anni, nella scuola di calcetto del Flamengo. A 11 anni sono passato al campo più grande. Da terzino sinistro, e soltanto più tardi, ho iniziato a fare l'attaccante. Ho potuto giocare nel Flamengo solo grazie ai grandissimi sacrifici dei miei genitori, e questo ce l'ho sempre avuto in testa. Lì trovai compagni anche ricchi, molta invidia, ragazzi che cercarono anche di ostacolarmi. Ma io non potevo mollare. Dovevo farlo per ringraziare i miei genitori, e ce l'ho fatta. I primi soldi li presi a 18 anni, mi sembrava incredibile. E sembrava incredibile anche a mia mamma e a mia nonna, che si misero a piangere. Mi sono sempre detto che non sarei stato contento di me stesso se non quando fossi riuscito a comprare una casa per la mia famiglia. Ora sto per farlo, vicino al quartiere di Ronaldo, Romario e Zico. Adriano viene dalle favelas, esattamente da Villa do Cruzeiro, quartiere del complesso do Alemão, favela a nord di Rio de Janeiro. Nonna Wanda è il suo angelo custode, lo scorta su ogni mezzo di trasporto e poi gli prepara delle torte favolose che lui può vendere per pagarsi i mezzi pubblici per raggiungere il campo d'allenamento del Flamengo. Sua madre, Rosilda, è ovviamente la sua prima tifosa, nonché colei che ha inventato il suo primo apodo, a Pipoca, il popcorn. Perché un giorno aveva interrotto una partitella del piccolo Adriano con gli amici urlando dalla finestra: vieni a mangiare i popcorn. Suo padre Almir è un fattorino che vive con la scheggia di una pallottola conficcata in fronte. Eredità di un brutto giorno in cui si trovò al posto sbagliato nel momento sbagliato, tra l'altro davanti a suo figlio. Avevo 10 anni ed ero vicino a mio padre. Ci fu una sparatoria, sentii 3 colpi di pistola e lo vidi cadere a terra. Cercai di soccorrerlo, ma i miei amici me lo impedirono. Era una cosa troppo impressionante. Quel giorno è cambiata la mia vita. Ho smesso di pensare come un bambino e sono diventato grande. Crescendo nelle favelas si imparano cose che la gente normale non si immagina. Nella favelas c'è povertà, la gente non sa come fare a sopravvivere. I ragazzi giocano con le biglie di terracotta e con la palla. Ma ho visto anche bambini con le armi in mano e molti hanno i coltelli per giocattolo. Il mio mondo, per anni, è stato un campo tra le case fatte di legno e cartone. La prima estate italiana di Adriano è un lungo sogno a occhi aperti. 6 giorni dopo la fucilata al Bernabeu arriva il primo gol a San Siro contro i nigeriani delle Nimba, nell'amichevole del grande rientro di Ronaldo. Poi arriva l'esordio in Serie A, 20 minuti a Parma. E poi l'esordio in Serie A a San Siro. E quello va raccontato. È il primo weekend dopo l'11 settembre 2001 e in tutti gli stadi c'è un'aria grave, parecchio strana. Come se ci sentissimo tutti dei sopravvissuti, non si sa bene di cosa. In segno di lutto l'Inter scende in campo con lo sponsor Pirelli coperto da una striscia nera di nastro adesivo. È una di quelle partite bloccate a oltranza che costringono Cooper a lanciare nella mischia il brasiliano sconosciuto, quello del missile di Madrid e poco altro. Succede al 57esimo, quando prende il posto di Nicola Ventola e rimane in sonno per una mezz'oretta, prima di scatenare 4 minuti di furore dopo il pareggio di Maniero che sembra fissare il risultato sull'1-1. Sono i 4 minuti di recupero che Adriano inaugura andando via con un sombrero al difensore Conte e procurandosi un corner. Batte Seedorf, svetta ancora Adriano. Miracolo di Generoso Rossi e fucilata definitiva di sinistro sotto la traversa. Quando mancano 67 secondi alla fine della partita. Poi però Cooper, che è un uomo prudente e preoccupato di dare il giusto spazio a tutti gli attaccanti in rosa, continua a centellinarlo. Gli rimproverà il peccato di gioventù di non rimanere sul pezzo per 90 minuti e Adriano smette di segnare. Parte titolare di rado, soprattutto in Coppa UEFA, e il rientro di Ronaldo a dicembre gli toglie ulteriore spazio. Il percorso ideale della giovane promessa interista, come era successo a Recoba, fiorito nella primavera 1999 in prestito al Venezia, lo conduce a Firenze, una squadra in disarmo sull'orlo del fallimento, dove però paradossalmente può giocare senza pressione. Anche perché è 2 spanne superiore a qualsiasi altro compagno di reparto. E Adriano coglie l'occasione, con il piacevole vizio di segnare a tutte le avversarie dell'Inter. Al Milan, ovviamente a tempo scaduto, con Costa Curta che gli rimbalza addosso nell'azione del pareggio. A Roma, con un'altra fucilata su punizione che Antognoli può soltanto vedersi arrivare addosso come un meteorite. Alla Juventus, scartando Buffon dopo un'altra prestazione da indemoniato che tira da tutte le parti. Però ancora Cooper vuole andarci coi piedi di piombo. Ritiene che Adriano non sia pronto per l'Inter nemmeno nella stagione successiva. Così a giugno ecco il colpaccio del Parma di Arrigo Sacchi e Cesare Prandelli. Proprio l'allenatore del Venezia che ha incassato l'unico gol interista di Adriano. Che lo prende per 2 anni di comproprietà da ridiscutere nel 2004. L'Adriano di Parma è una cosa difficile da dimenticare anche per chi viene da un decennio di coppe e di campioni. Chiesa, Crespo, Zola, Asprilla, Buffon, Cannavaro, Thuram. È uno di quel livello, è uno che ha la mentalità del fuoriclasse. Segna in tutti i modi, di testa, uno contro tutti come nel derby contro il Modena, di potenza, di strapotenza, come il 21 settembre 2003 in casa della Lazio di Roberto Mancini, un altro allenatore che tornerà. Oppure di tacco al Milan, che di lì a 2 mesi avrebbe vinto la Champions League, eliminando in semifinale proprio l'Inter, che forse, costretta a schierare il ragazzino Martins, forse di un Adriano avrebbe avuto proprio bisogno. I 18 mesi di Parma sono un'altra isola felice, simboleggiata per esempio da questa esultanza con Mimmo Morfeo, dopo un gol a Bologna, simulando una partita a carte, come avevano fatto qualche giorno prima in un bar di San Benedetto dei Marsi, il paese in provincia dell'Aquila in cui Morfeo è cresciuto, e aveva visitato quella volta con Adriano. Ma ora è tempo di diventare imperatori. Così, quando nell'autunno 2003 Moratti si libera di Cooper e si affida ad Alberto Zaccheroni, viene automatico il pensiero di richiamare all'ovile Adriano per una volata Champions che si preannuncia complicata, proprio perché va combattuta con il Parma. Privare a stagione in corso la tua diretta avversaria del suo giocatore più forte non è l'operazione più etica del mondo. ma il Parma ha urgente bisogno di soldi dopo che è venuto alla luce il crack della Parmalat e la cosa va in porto piuttosto velocemente per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, in cui sono coinvolti anche due giovani promesse nerazzurre che vi sfidiamo a ricordare. Il rumeno Ioanis Zicu, uno dei tanti nuovi agi di cui sono piene le cronache, e il nigeriano Issa Eliakwu, gemello di Oba Oba Martins, che però avrà molto meno fortuna. E la storia continua, e come se continua. Il viaggio dell'eroe procede senza intoppi, senza nuvole, con pochissime avversità che si contano sulle dita di una mano, come il gol sanguinoso divorato sul 2-0 in un derby che un Inter scalcagnata finirà per perdere 3-2. Però il girone di ritorno è una collezione di gol importanti e clamorosi, come quello di Perugia la domenica di Pasqua. L'Inter è quarta, qualificata ai preliminari di Champions, e Adriano riesce anche a strappare la convocazione per la Coppa America. E a quel punto il ciclone si sposta sul Perù. E Stadio Monumental di Arequipa, 11 luglio. 3 gol alla Costa Rica. E Stadio Miguel Grau di Piura, 18 luglio, 2 gol al Messico. Adriano, vai sair na cara do goleiro, driblou, bateu! 21 luglio, Estadio Nacional di Lima, gol all'Uruguay in semifinale. 25 luglio, sempre a Lima, finale Brasile-Argentina, 93esimo. Argentina avanti 2-1. E poi succede questo. Segna anche il rigore. Il Brasile è campione di Sud America e lui è il nuovo centravanti della Seleção. Vai Brasil, campeão da Copa America! E a quel punto cambia tutto. Il 4 agosto 2004 Adriano ha disputato da poco il trofeo Birra Moretti e si trova sul pullman diretto all'aeroporto di Bari Palese, quando riceve una telefonata. Il papà ha avuto un malore e se n'è andato di colpo, a soli 44 anni. Non è facile chiarire le cause esatte, probabilmente c'entra qualcosa alla scheggia conficcata in testa. Adriano vive le settimane successive in una specie di apnea, come un sub nel mezzo di un'immersione. Esteriormente è l'uragano di sempre, l'imperatore in tutto il suo splendore. Tornato in Europa dopo il funerale, scende in campo a Basilea per l'andata dei preliminari di Champions. Segna di destro, insolito, ed esulta alzando le braccia al cielo. Ma la gioia, la magia, lo stanno abbandonando. Lo dirà lui stesso in una lunga confessione a The Players Tribune, che potrà sembrarci retorica, ingenua, magari persino falsa, ma noi, ricordiamoci, non siamo nati a Villa do Cruzeiro. Da quel giorno il mio amore per il calcio non è stato più lo stesso. Amavo il calcio perché lo amava lui, tutto qui. Era il mio destino. Quando giocavo a calcio, giocavo per la mia famiglia. Quando facevo gol per la mia famiglia. Quindi, da quando mio padre è morto, il calcio non è stato più lo stesso. Ero in Italia, dall'altra parte dell'oceano, lontano dalla mia famiglia e non ce l'ho fatta. Sono caduto in depressione. Ho iniziato a bere tanto, non avevo voglia di allenarmi. L'Inter non c'entra niente. Io volevo solo andare a casa. In quegli anni ho segnato tanti gol e i tifosi mi amavano davvero, ma la gioia era svanita. Era mio padre, capite? Non bastava spingere un bottone per tornare me stesso. Ha un che di straziante oggi pensare che l'Adriano migliore di sempre coincida con il periodo più difficile, confuso e disorientato della sua vita. Perché sì, l'Adriano 2004-2005 è il migliore di sempre. Nonché, senza se e senza ma, il miglior centravanti del mondo. Abbiamo usato tante volte l'aggettivo impressionante. Ma non è eccessivo applicarlo a ciò che succede il pomeriggio del 17 ottobre, quando a San Siro arriva l'Udinese e non è chiaro se Adriano partirà titolare, essendo tornato poche ore prima dal Sud America, dove ha giocato due partite di qualificazioni mondiali. Non solo, Adriano non ha neanche capito bene l'orario di partenza del charter messo a disposizione dall'Inter. Così si è presentato all'aeroporto di San Paolo in ritardo e ha volato tutta la notte, sbarcando alla Malpensa solo alle 7:18 del sabato mattina. Ma Mancini non ha alternative, Martins e Cruz sono infortunati da tempo e all'ultimo momento alla lista si è aggiunto anche Recoba, che nella rifinitura del giorno prima si è stirato calciando un rigore. E i supereroi non sono mai davvero stanchi. Dopo 12 minuti il tabellone di San Siro recita Inter 2, Udinese 0. Adriano, Adriano. Il primo con la solita sassata su punizione da 25 metri. Il secondo, ancora più memorabile, una cavalcata di 70 metri in cui il povero Bertotto fa la figura del malcapitato, inciucchito di finte e costretto a correre all'indietro, mentre quell'altro sta diventando verde, come Hulk. È complicato solo pensarlo, ma l'Adriano migliore di sempre sta già coltivando in silenzio il germe che lo porterà ad abbandonare il mondo che lo sta rendendo ricco e famoso. Ricco e famoso, ma non felice. Le cose sembrano andare a gonfie vele anche nella vita privata, tanto che si è anche fidanzato con Danielle, una commessa di Rio de Janeiro conosciuta in un negozio durante le vacanze di Natale. E, questione ancora più importante per un brasiliano, le cose vanno alla grande anche con la Seleção. A fine giugno domina, letteralmente domina la Confederations Cup, l'antipasto del mondiale che si gioca sempre in Germania, impartendo in finale una lezione memorabile all'Argentina. L'imperatore è la punta del quadrato magico schierato dal CT Pereira, con Kakà, Ronaldinho e Robinho. Sulle spalle porta la sacra maglia numero 9, temporaneamente lasciata libera da Ronaldo, e la onora alla grande. E invece no, tutto sta finendo. Adriano sveste i panni dell'incredibile Hulk e inizia a somigliare sempre di più a Jake La Motta, il toro scatenato del film di Martin Scorsese, che inciampa e precipita in un abisso di autodistruzione difficilmente comprensibile dall'esterno. Le cronache iniziano ad occuparsi di lui in proporzioni da 50-50. Da un lato le sue imprese, i gol che non mancano, come la tripletta al Treviso alla prima giornata del nuovo campionato. Dall'altro lato le piccole crisi tecniche, i ritardi, le mancate convocazioni, i litigi con i compagni come quello in spogliatoio con Veron, successivo all'eliminazione in Champions League contro il Villarreal. A febbraio prende due giornate di squalifica per uno schiaffo a Grandoni del Livorno. Tre giorni dopo si presenta senza documenti alla Malpensa, dove l'Inter lo aspetta per partire per Amsterdam e bisogna correre in fretta a casa per recuperare il passaporto. E la situazione deve essere grave se a un certo punto alza la voce persino Giacinto Facchetti, per commentare un'altra prestazione sottotono. Quando dai il massimo, nessuno pensa alla tua vita privata. Comunque si è fatto un bel esame di coscienza, sa che ha grandi qualità e che può fare di più. Da troppi mesi Adriano ha perso l'abitudine di presentarsi alla Pinetina in condizioni imbarazzanti. L'Inter lo copre, spesso lo sottrae agli occhi indiscreti dei giornalisti, facendolo riposare in infermeria o battendo la strada dell'infortunio diplomatico. Lo vedono sempre più spesso nei locali di Corso Como con Obabo Martins o addirittura Ronaldinho, che arriva da Barcellona. E poi, la mattina dopo, fatalmente, non sente la sveglia. Sbuffano anche i condomini del palazzo di Cernobbio in cui abita, in attesa che siano ultimati i lavori della casa sul lago che ha appena acquistato, esasperati dalla musica a palla e dalle bottiglie di birra abbondante sul pianerottolo. Lo lascia anche Danielle, incinta del piccolo Adrianinho, infastidita da tutte queste voci che invadono anche i programmi televisivi. Tra il 2005 e il 2009 sono caduto in depressione. La morte di mio padre mi ha lasciato un vuoto enorme. E bere era l'unica cosa che mi rendeva felice. Non sapevo come nasconderlo, arrivavo ubriaco agli allenamenti. L'Inter ha provato ad aiutarmi in ogni modo. Mi vedevo solo, triste e depresso in Italia. La situazione cominciò ad essere insopportabile, non smettevo di bere, e allora ho lasciato l'Inter. A San Paolo mi hanno aiutato a regolare la mia vita e a dare una svolta, perché mi ero perso. Il mondiale, che dovrebbe consacrarlo come stella di prima grandezza, numero 7 del Brasile, perché nel frattempo Ronaldo si è ripreso la 9, si risolve in un mezzo disastro. Segna due gol contro Australia e Ghana, ma sembra sempre più bolso e appesantito ogni minuto che passa. Fino a partire dalla panchina nel quarto di finale contro la Francia, nello stesso stadio di Francoforte dove aveva spaccato la porta dell'Argentina un anno prima. Potrebbe essere una mossa sorpresa di Pereira sguinzagliare l'attaccante più forte del mondo a gara in corso, ma la partita va in tutt'altra direzione. In quella che potrebbe essere l'ultima recita della carriera, Zinedine Zidane dà spettacolo a ogni ruleta. Si prende gli olè di ammirazione del pubblico. E quello a fine corsa invece sembra proprio Adriano, buttato in campo dopo il gol di Henry e quasi incapace di toccare il pallone. Il Brasile è fuori dai quarti. Sarà l'ultima presenza in un mondiale di Adriano. Il numero di gol stagionali si allontana sempre più dalla doppia cifra. 5 gol nel campionato 2006-2007, uno solo nel 2007-2008, quando Mancini gli consiglia di andare via in prestito e tornare in Brasile per risolvere una volta per tutte i suoi problemi. Le cronache si fanno sempre più confuse e rapsodiche, anche se i 6 mesi a San Paolo sembrano rimetterlo in sesto, visto anche il livello molto basso del campionato brasiliano. Così, nell'estate 2008, Moratti e l'Inter gli concedono un'ultima chance, con il benestare di José Mourinho, che si pone volentieri l'obiettivo di recuperarlo, e parla chiaro. Con quel fisico lì non può che fare grandi cose, gli basta dormire bene e vivere a pane e acqua. Sembra semplice, ma non lo è. Non va al di là di qualche lampo, un bagliore irregolare, lampeggiante, come l'insegna luminosa dell'ultimo bar aperto. L'ultimo gol lo segna al Milan, ironicamente con il braccio, con una giocata da prima punta piuttosto sgraziata, che rivela tutta la goffaggine del suo momento. Il simulacro dell'imperatore che fu. Mourinho lo manda in capo Old Trafford, ottavi di ritorno di Champions con l'Inter sotto 0-2. Per tentare la rimonta impossibile ed eliminare il Manchester United. Il primo pallone che tocca è un sinistro in clamorosa sforbiciata che supera Van der Sar, ma sbatte sul palo interno e non entra. La partita dopo contro la Fiorentina rimane in panchina. A fine serata prende un aereo per Alghero e poi lo troviamo sul Leonard 72, uno yacht 20 metri di lusso ormeggiato al molo di Porto Cervo, a fare festa fino all'alba con Amantino Mancini. Salta Inter Regina per problemi alla caviglia, ma chissà se è vero e ormai sinceramente cosa importa. Incredibilmente il CT della Nazionale Dunga l'ha richiamato in nazionale. Forse ha abbagliato anche lui da quella rovesciata sul palo. L'estremo rantolo del fuoriclasse annegato nella caipirinha. Il Brasile deve giocare contro Ecuador e Perù. È una grande occasione per tornare alla ribalta, ma ancora una volta ci finisce nel modo sbagliato. Alla vigilia del primo allenamento organizza un festino di 12 ore che dura fino all'alba con compagni di squadra. C'è anche Robinho. E personaggi piuttosto equivoci che non mancheranno di spifferare tutto i giornali. E sul volo da San Paolo, che riporta a Milano Julio Cesar e tutti i brasiliani del Milan, lui non c'è. «Nemmeno io so dove sia», dice il procuratore Rinaldi. Ricomparirà qualche giorno dopo nel quartiere dei ricchi, il quartiere di Romario, Ronaldo e Zico, dove ha convocato una conferenza stampa. Non so ancora se starò per 1, 2 o 3 mesi senza giocare. Ho intenzione di ripensare alla mia carriera. In Brasile mi sento felice, vicino ai miei amici, ai miei familiari. Non ho nulla contro l'Inter, però non mi piaceva vivere in Italia. Mi sentivo sempre oggetto di pressioni. Ho sopportato pressioni molto forti fin da quando avevo 18 anni. Chi è intelligente capirà la mia decisione. Non sono malato. Adriano non è morto. Lo stavano ammazzando. E allora il mondo capisce che per Adriano Leite Ribeiro il calcio è diventato una prigione. Che adesso detesta tutto ciò che l'ha reso ricco e famoso. Che si sente soffocare dallo stress. Che chiede il diritto di lasciarsi un po' andare. Che noi, anche se siamo sempre pronti a puntare l'indice con tutti i giovani milionari che non seguono i giusti comportamenti, non siamo nessuno per giudicarlo. E allora, qui finisce anche questa storia. Con Adriano che alza il braccio e chiama il tempo, e si riappropria della propria vita. E vi risparmiamo tutti i capitoli successivi un po' penosi. Dal ritorno in Brasile a Corinthians, dove il presidente lo accuserà di occultare le birre nelle tazzine da caffè, alla triste parentesi alla Roma, inaugurata con questa sciarpa che era già tutto un programma. Dalle foto con narcotrafficanti e criminali, apparentemente a sua insaputa, all'allucinante avventura natalizia alle Havre, in Francia, irretito da un faccendiere che poi, al momento di chiudere, non ha i soldi né gli sponsor per metterlo sotto contratto. Fa tutto parte di una parabola bukowskiana che Adriano ha scelto di abbracciare consapevolmente. Senza voler essere compatito. Adesso sta bene, più o meno. Probabilmente non rimpiange nulla. Sono scelte, come disse una volta il dottor Franco Combi, medico sociale dell'Inter. Adriano aveva tanti problemi, ma il primo problema erano le persone che aveva intorno. Lui però diceva che era maggiorenne e che poteva scegliere. Perciò Adriano ha scelto. Ha scelto di farsi rimpiangere senza avere rimpianti lui, in prima persona. Magari un giorno lo ritroveremo proprio come Jake LaMotta nel finale di Toro Scatenato. grasso e affaticato, ma non ancora del tutto vinto, al balcone di qualche bar a raccontare la sua storia, come faceva Robert De Niro, nel camerino del teatro. Il più forte, roteando i pugni, caricando il sinistro per l'ennesima fucilata a 140 km all'ora. Che sbalordisca di meraviglia i presenti e quel coro che parte dalla nord.